e benvenuti su Radio Alma. Sono le 21.07, abbiamo iniziato con un po' di ritardo. Siete collegati sui Colori dell'Anima 101.9 e siamo in studio con Cristina alla regia. Ciao Cristina.
Ciao a tutti, buonasera.
E io che animerò un po' la serata. Allora, tema di oggi. Riprendiamo un po' il filo dei 150 anni dell'Unità d'Italia e restiamo sempre sull'onda della creatività. Abbiamo visto nei mesi precedenti 150 anni d'Italia in arte, cultura, musica, eccetera. Questa volta, questa sera, ci dedicheremo a che cosa, Cristina?
A qualcosa di un po' più tecnico, un po' più inventivo.
Faremo quindi dei sempre 150 anni le grandi invenzioni italiane che hanno così cambiato comunque la realtà di vivere, il vivere proprio del nostro pianeta, non soltanto dell'Italia, ecco. E ce ne sono di svariate, di diversi colori. Diciamo invenzioni al maschile e anche al femminile.
In tutti i modi.
Poi vabbè, forse le invenzioni al maschile hanno sempre avuto la meglio per motivi e ragioni sociali nella storia.
Ce ne sono probabilmente molte di più. Molte di più sono quelle conosciute, le invenzioni
maschili. Certo.
Ma questo non vuol dire che quelle femminili non siano esistite.
Esatto. E quindi niente, stasera ci divertiremo un po' a scoprire, a vedere quali invenzioni davvero che conosciamo, oppure che conosciamo di meno, che hanno cambiato proprio la nostra realtà. Iniziamo però subito lanciando una canzone. Cosa?
Noi abbiamo detto il colore di stasera.
Ah, è vero, assolutamente. Che colore è, Cristina? È il colore della bandiera d'Italia, ancora un'altra volta il tricolore. È il tricolore sullo sfondo, giustamente era questa la citazione, sullo sfondo di un mondo, quindi un tricolore, un'Italia nel mondo, che introduce la canzone. Eccoci qua, esatto, sempre su 101.9. Se volete chiamarci, il numero è lo 02 345 26 56. Altrimenti, se ci volete vedere il nostro sito, il sito è radioalma.eu. E allora, cosa parlare ancora, Cristina? Iniziamo con delle invenzioni al maschile. Ti faccio un indovinello.
Dimmi.
Allora, anni 30. Aspetta, guarda, forse il tuo microfono non è acceso. Dovresti accendere.
È acceso il mio
microfono. Perfetto.
Mi sentite tutti?
Esatto, adesso ecco. Perfetto. E allora, anni. Non è acceso il mio?
Sì, è acceso il tuo.
Ok. Anni. Allora, siamo negli anni. Anni 20. 1919.
Lunghe gonne, cappellini col velo, cavalli per strada.
È un'invenzione al maschile. Allora, diciamo così, al mattino quando ti svegli, la prima cosa che un italiano fa, che cos'è?
Prepara il caffè.
Esatto.
È troppo facile.
E sai qual è stata? Chi è stato l'inventore della
macchinetta per fare il caffè?
Della famosa Moka.
Moka. Sarà stato... Tiro a indovinare.
Prova.
Sarà stato un napoletano.
Dimmi un nome.
Un nome?
Sì, non è proprio un napoletano, però...
È del nord, ma guarda.
Provincia di Verbania, è famosissimo in industria di design, è Alfonso Bialetti. Esatto.
Ah, sì?
Esatto.
Non lo sapevo.
E infatti Alfonso Bialetti nasce nel 1919 nasce nel 1919 quando appunto apre in provincia di Verbania un'officina per la produzione dei semi lavorati in alluminio. E proprio spinto dallo spirito imprenditoriale trasforma la sua officina Alfonso Bialetti & Co, fonderia in Conchiglia, in un atelier per la progettazione e produzione di prodotti finiti pronti per il mercato, in sostanza lo studio del design e della produzione. E diciamo con l'intuizione geniale di Alfonso Bialetti, proprio negli anni 30, in particolare nel 1933, che viene alla luce la Moka Express.
Fantastico, fantastico oggetto esposto in cucina.
Esposto.
C'è una canzone che aveva questa frase.
Da sì?
Sì.
Sei tu l'esperta.
Sì, non mi ricordo precisamente. Mi sembra una canzone di Carmen Consoli, sì.
Ah, ecco, vedi.
Però vabbè, quando mi
Comunque,
ricordo.
visto che siamo anche nel paese, una moca ha un perfetto design art déco. Tra l'altro, appunto, in linea con il
Esattamente.
periodo, ecco. Che rivoluziona proprio il modo di preparare il caffè a casa e permette all'azienda, grazie anche all'ambizione del figlio Renato, di affermarsi immediatamente tra i principali produttori italiani di caffetterie. Tra l'altro, tra il 1934, appunto, curiosità, e il 1940, la caffetteria, è venduta localmente da Alfonso nei mercati piemontesi, nei negozi piemontesi, e in 6 anni vende circa 70.000 unità.
Addirittura,
Esatto,
un
tantissime.
successone. Ma in
Esatto.
effetti, non so se conosci l'antica macchina per fare il caffè, quella napoletana, quella
Quella tradizionale
tradizionale,
napoletana,
quella
quella che
che sì,
giri.
fai questo
Sì.
gesto di, sì, che si gira al contrario per far uscire il caffè, e che prende tanto tempo per fare il caffè, molto più tempo della moca che usiamo noi oggi. Quindi capisco il grande
La
successo.
genialata,
Sì.
esatto. Tra l'altro,
Perché poi il caffè esce con tutte le bollicine, con la cremina, invece quello della
ah, qui.
macchinetta napoletana è più
È
freddo.
più Insomma, ognuno ha avuto insomma, la tradizione della moca napoletana resta ancora probabilmente. Non è
Resta
così.
come tradizione.
Esatto. Tra l'altro, appunto, una curiosità, la novità proprio di Bialetti è che lui ha utilizzato, Bialetti era, diciamo, ha acquisito le sue conoscenze in metallurgia lavorando una decina d'anni in un'industria francese di alluminio. E la sua novità è che ha saputo, cioè, che ha saputo utilizzare l'alluminio per fabbricare il corpo della caffettiera. Ed era un concetto completamente nuovo, perché l'alluminio non era allora un materiale domestico. E quindi, appunto, la sua novità è questa. Tra l'altro, curiosità, sai il simbolo della Bialetti qual è?
Sì, c'è un omino.
Bravissima, l'omino con i baffi. E sai da dove arriva questo omino con i baffi?
Ma sarà un ritratto di Bialetti.
La carica.
Stai indovinando
Hai visto?
troppo.
È la caricatura del figlio
Ah sì? Ah,
Renato
vedi?
Bialetti, è una
Ce l'avevamo
caricatura,
qua.
perfetta. E diciamo che recentemente, insomma, recentemente negli ultimi 40 anni così,
Sì.
c'è stata, perché nel 1946 la Bialetti ha deciso di dedicarsi solo alla produzione di moche, però hanno dovuto in qualche modo, appunto, essendoci state altre imitazioni, hanno dovuto in qualche modo garantire il loro marchio, e quindi il simbolo dell'omino con i baffi sta proprio a indicare che questa è
Sì.
The Original One, quindi proprio.
Sì. E posso farti una domanda?
Dimmi.
Questo nome Mocca da dove viene?
Allora, il nome Moka deriva, l'avevo letto, allora, deriva da da dove viene prodotto il caffè? Da
Ah sì.
dove viene prodotto il caffè? In una zona delle Indie. E in particolare, adesso non so dirti dove, ma è sì, in una zona. Sì, dall'India, esatto, deriva dalla città, ecco, dello Yemen, l'ho trovato,
Addirittura. Ok.
dello Yemen di Mocha, dove si produce il caffè.
Quindi Bialetti usava solo questo caffè.
Non lo so, probabilmente sarà stato lì in visita turistica.
Sì, probabilmente. E poi ha avuto l'ispirazione.
Esatto. Tra l'altro, a me, quando ero piccola, i miei amici mi chiamavano Mocha, era
E
bruttissimo.
perché?
Monica,
Ah, accorciavano.
E così.
Ah, ma tu bevi molto caffè?
Non sono una vera italiana.
Non bevi
All'università
caffè?
bevevo parecchio, sì, per stare
Adesso.
sveglia a studiare. Esatto.
Bene, bene.
E invece parliamo di te.
Parliamo di. Nel senso che parlo io.
Esatto, parli di te.
Parliamo delle invenzioni al femminile. Allora, che dire, come ho già accennato prima, le invenzioni al femminile sono molto più recenti rispetto a quelle che si conoscono degli uomini italiani, e stasera parliamo soprattutto degli uomini italiani perché altrimenti a livello internazionale sì, potremmo trovarne molti di più. Le invenzioni femminili sono qualcosa di più recente, l'Unione Europea ha anche stanziato dei fondi e ha fatto un programma Wake Up Call for European Industry, nel quale incita le donne a investire, a lavorare nell'industria e a diventare innovatrici e inventrici. E voglio leggere un pezzo di questo documento perché leggi, secondo me è molto interessante. Il ruolo delle donne nelle aree dell'innovazione, dell'imprenditoria, della creazione dei brevetti, dello sviluppo delle tecnologie e ICT deve essere accresciuto e richiede un'analisi più approfondita. Occorre mobilitare più donne per la ricerca industriale entro il 2010. E c'è tutta una serie di statistiche negli stati europei, sì, per vedere quali sono gli stati che producono, tra virgolette, più donne innovatrici.
Inventrici.
E purtroppo l'Italia non è tra i primi.
Mannaggia, chi è? Chi è tra i primi?
Allora,
al nord, nord Europa?
No, anche io avrei detto nel nord Europa, invece no. Sorprendentemente la Spagna, con il 15,8%.
E le donne in Spagna stanno facendo più...
si fanno sentire di
più indipendenti, più... Vale.
Sì, e subito dopo la Spagna, la Francia con l'11,1% e l'Italia, questo è un 8,8%. Insomma, è stato un po' difficile anche raccogliere questi dati perché, visto che gli scienziati sono sparsi un po' per il mondo e soprattutto gli scienziati italiani sono fuori dall'Italia.
Fuori dall'Italia, esatto.
All'inizio le prime statistiche non erano
veritiere.
Perché lo stato in cui la persona risiede non corrisponde alla sua nazionalità. Quindi si è fatta una classifica soltanto con i nomi della gente e così si è arrivati a questi risultati. Insomma, tutte le inventrici questa sera le incitiamo a farsi conoscere un po' di più, a farsi vedere un po' di più, ma dopo ve ne parlerò anche in maniera più esaustiva, vi porterò anche degli esempi. E Monica, pure tu sei un'inventrice?
Che cosa hai inventato?
Ma magari la gente che ti ascolta ci può chiamare per raccontarci se ha fatto
una piccola invenzione. Ecco, io l'unica invenzione che ho fatto è il mix delle lingue, ma penso che questa non sia un'invenzione. Il mix delle lingue, penso che questa ormai non sia un'invenzione,
un qua diffusa.
Un'unica grande lingua.
Una malattia, più che altro.
Esatto. Ma allora direi che possiamo fare però una dedica alle donne in ogni caso, inventrici o no, e ce lo facciamo con un Ligabue.
Sì, ci dedichiamo a Ligabue. Tra l'altro,
sì?
Le donne oggi inventano delle cose molto utili nella tecnologia, nell'industria, nell'architettura, come dicevo prima. Mentre anticamente, siccome le donne erano chiuse a tutti gli spazi della società, economici, eccetera, facevano un sacco di invenzioni
nella
quotidiano.
Vita quotidiana, sì.
Che sono purtroppo, alcune sono passate un po' inosservate.
È quello.
Però... forse ne troviamo
altri. E infatti proprio questo, le donne sanno.
Le donne sanno.
Ed eccoci ancora ritornati sui Colori dell'Anima, Radio Alma. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che andiamo in onda tutti i lunedì dalle 21 alle 22 su 101.9. E se ci volete chiamare, come diceva Cristina, dice le vostre piccole invenzioni quotidiane, il numero è lo 02 345 26 56. La trasmissione, ricordiamo che può essere ascoltata su radioalma.eu, ci sono i podcast. E allora riprendiamo con le invenzioni 150 anni, per un'occasione 150 anni dell'Unità d'Italia. E appunto gli italiani hanno appunto questa dote che viene pressoché universalmente riconosciuta, che è la creatività.
Sì, assolutamente.
Esatto. Più che altro lo definirei appunto questo ingegno multiforme che ha saputo, diciamo che grazie all'arrangiarsi, in qualche modo ha saputo veramente ingegnarsi, e quindi siamo universalmente riconosciuti per questo.
Tra l'altro alcune invenzioni nascono per caso.
Esatto, proprio come quelle che tra poco andrò a raccontarvi. Allora, vediamo un po'. Questa volta parliamo di scarpe.
Sì.
Ok, ti viene in mente qualcosa? Sì. Ti viene in mente qualche invenzione particolare?
Per le scarpe?
Sì, per le scarpe.
Mi viene in mente una suola di gomma che si mette all'interno delle scarpe col tacco per non farle scivolare.
Ah, no, quello lì è
un'invenzione abbastanza recente.
No, in realtà quella che sto parlando, una è un'invenzione, diciamo, recente degli anni 90, l'altra risale ancora, ritorniamo alla metà degli anni 30.
Ah, sì?
E direi alla seconda, direi orgogliosamente, visto che l'azienda principale, l'azienda ha sede proprio ad Albizzate, nel mio piccolo villaggio natale.
No,
non proprio Natale, comunque il mio villaggio, il mio paese, esatto.
Oh.
Quindi il mio paese di 5.000 abitanti
ha fatto furore
con questa ditta, anzi, diciamo proprio Valdarno.
La ditta?
Sì, c'è la ditta. Sai di cosa stiamo parlando?
Assolutamente no.
Della suola delle scarpe firmata Vibram. È conosciuto? No, non è conosciuto.
Non tanto.
Guardati la suola delle scarpe.
La mia suola delle scarpe.
No. Esatto, non quelle col tacco, evidentemente. No. Ma sei già nata sicuramente in montagna. Hai già fatto delle scalate in montagna, nonostante tu sia una donna di mare.
Sì, sì, sono stata in montagna.
E allora, di solito, non di solito, comunque le più buone suole sono quelle proprio targate Vibram.
Ah.
E infatti Vibram è appunto un'azienda italiana con sede ad Albizzate, in provincia di Varese, che produce suole di gomma per calzature, in particolare scarpe destinate all'impiego in montagna e nella scalata.
Mm-hmm.
L'inventore di questo tipo di suola, e dico perché è particolare, si chiama Vitale Bramani.
Ah, ecco perché è Vibram.
Esatto, bravissimo, Vibram.
Io già mi stavo immaginando.
Chissà che cosa, no. Vitale Bramani, che oltre che essere inventore, è appunto alla base, era un alpinista e guida alpino italiano.
Mm.
Ed era tra l'altro membro del Club Alpino Italiano e guida del Touring Club Italiano. E tale era la sua notorietà che lo sai chi accompagnava a fare le sue escursioni, le sue ascensioni?
Lui
chi accompagnava? Il re Alberto I del Belgio.
Ah sì?
Esatto. Cioè, tu guarda.
Guarda le unioni tra questi due paesi.
Veramente, guarda. E nel 1935 fu proprio un diretto spettatore di un grave incidente in cordata sulla punta rasica nelle Alpi occidentali, che costò la perdita di 6 uomini, erano 19, erano partiti una spedizione 19, e per assideramento a causa insomma di una forzata sosta alla quale erano stati costretti dalle pessime condizioni climatiche e avendo addosso delle pedule leggere, perché una volta per la scalata per le parti più alte si depositavano gli scarponi alla base, si calzavano queste pedule di corda per salire in cima e poi dopo, una volta arrivati in cima, per scendere insomma si riscendeva, si riprendevano gli scarponi e si ritornava giù, però insomma destino ha voluto che quando riscesero gli scarponi sono arrivati su un ghiacciaio, loro erano sono arrivati su un ghiacciaio e gli scarponi erano troppo lontani e quindi sono morti di assideramento. Quindi dopo questa tragica avventura, cui Bramani fu appunto diretto spettatore, egli decise di mettere a punto delle suole adatte per tutte le fasi della scalata, sia diciamo in terreni asciutti che in quelli bagnati e pieni di detriti.
Mm-hmm.
E due anni dopo produsse la suola cosiddetta a carro armato, utilizzando per la prima volta il procedimento della vulcanizzazione. Tra l'altro bisogna dire che lui conosceva anche Pirelli,
sì.
Pirelli, quello delle gomme.
Quello delle, sì,
esatto,
dei pneumatici.
Esatto. E quindi cos'è? Allora, la suola a carro armato significa che lui ha inserito dei tasselli, diciamo, nelle suole, così che questi tasselli potevano drenare all'esterno la neve e i detriti fangosi, oltre che garantire anche la buona aderenza alla roccia e anche una buona impermeabilità, per migliorare proprio l'aderenza, ecco, ha inventato questo tipo di
Quindi c'è
suola
stata
che,
una collaborazione.
sì, esatto, sì, che però ancora oggi appunto risiede il marchio Vibram, e tra l'altro forse questa l'avrei sentita, perché recentemente hanno un'altra invenzione, non so se hai sentito parlare di quelli che sono i Five Fingers.
No.
No! Dai che l'hai
Mi
visto
sorprendi.
sicuramente.
Five fingers.
Sì, è tipo un guanto che si mette sui piedi, e si usa, sono delle scarpe, però
Sì, li ho
le
visti.
hai viste? Perché a volte anche io le vedo qua in
Sono
Bruxelles.
un
Esatto.
po' strani.
Sono un po' strane, esatto, però hanno vinto il premio, insomma, della Time Magazine, una delle migliori invenzioni del 2007, perché risale al 2007, e insomma sono fatti con materiali adatti anche per i movimenti dei piedi, per essere
Sì,
anatomici, eccetera.
sono come un calzino.
Come un calzino con le dita, però,
Sì.
esatto, proprio
Sono morbidi. E
sono morbidi, esatto, e hanno vinto per il 2007, quindi è
sono
proprio
anche di Vibram.
solo di Vibram.
Ah,
Hai visto?
l'orgoglio di Monica.
Hai visto? Certo. Tra
Orgoglio patriottico.
l'altro, se qualcuno dal Bizzate ci sta ascoltando, facciamo un piccolo saluto.
Certo, sì.
E appunto, tra l'altro, nel 1954, sai cosa successe nel 1954?
No.
Allora, degli alpinisti italiani ascesero il K2, che è appunto la cima, no, più alta, e indossavano proprio degli scarponi Vibram.
Vibram.
Incredibile, eh?
Vedi, grazie a
Esatto,
questa piccola città.
esatto. Ma continuando appunto a parlare di scarpe, c'è un altro. Sicuramente, magari queste sicuramente le metti, ecco. Le
Scarpe.
hai messe, sì. Le Geox, hai mai sentito?
Sì,
Certo, le Geox,
certo.
cioè, almeno
Scarpa
queste.
che respira.
Bravissima!
Ma stasera stiamo facendo pubblicità.
Hai visto, veramente. È un lato storico. Allora, e l'inventore si chiama Mario Moretti Polegato, è nato appunto in Veneto, un imprenditore veneto, ha origini, insomma, termina gli studi di enologia, si iscrive a giurisprudenza, ma poi per anni lavora nel settore agricolo, perché la sua famiglia si occupa appunto di agricoltura. E poi negli anni 90 comincia a pensare all'idea di commercializzare un nuovo tipo di suola di gomma forata. E così decide di intraprendere una nuova avventura e crea appunto la Geox, che tra l'altro, sai che cosa significa Geox?
No.
Beh,
Ossigeno.
dai. No, 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 devi prendere le prime tre lettere. Geo, cos'è il geo?
La terra.
Bravissima, esatto, quindi deriva da geo, che è terra in greco, e sulla quale tutti camminiamo, appunto, e poi
Vero.
la X, che è la lettera che simboleggia nell'immaginario collettivo la tecnologia. Quindi la ditta, fin dal nome, propone il suo monito di innovare il mercato delle scarpe. E infatti, tra l'altro, il 3% del proprio fatturato, la Geox lo dedica alla ricerca, nella sperimentazione di nuove idee per l'innovazione nel mercato. E tra l'altro, appunto, dopo aver ottenuto un grandissimo successo nel settore, insomma, delle scarpe, ha usato proprio marchio anche per produrre altri capi di abbigliamento, perché vuole anche così, competere con la Nike e l'Adidas. Esatto,
Ah, una grande,
entrare
vuole
la
diventare una
grandissima.
grande azienda.
Esatto, e tra l'altro questo signor Mario Moretti Polegato è il sesto uomo più ricco d'Italia ed è addirittura al numero 512 della classifica degli uomini più ricchi al mondo.
Che non è
Che
male.
non è male, no, diremmo più di no,
Io
esatto.
penso proprio di no.
No, ma tra l'altro è stato, insomma, tantissime nomine, insomma, merito dell'Ordine Nazionale. Merito de dell'Ordine Nazionale dal Presidente rumeno, Cavaliere, scusate, Cavaliere al merito dell'Ordine Nazionale del Presidente rumeno, miglior imprenditore italiano nel mondo e imprenditore dell'anno nel 2002, dalla Ernst & Young Global. Nel 2005 il presidente Ciampi lo nomina Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana. Nel 2006 Napolitano lo insigne del Grande Ufficiale della nomina di Grande Ufficiale della Repubblica. E nel 2010 ha ricevuto lo European Business Leader Award per la categoria Innovatore dell'Anno.
Un collezionista questo signore.
Sì, è un collezionista, esatto. Tra l'altro, appunto, questo è il riconoscimento che ogni anno il Financial Times assegna a figure in primo piano nell'economia mondiale. E tra l'altro, insomma, nel tempo libero insegna anche ovviamente in alcuni atenei italiani ed europei. Nel tempo libero.
In alcuni atenei?
Sì, in alcuni atenei italiani
e
europei.
Che insegna?
Sarà economia o gestione delle imprese.
Probabile.
Insomma, la sua esperienza ce l'ha. Ed eccoci ancora su I Colori dell'Anima, Radio Alma 101.9, sono le 21:42, saremo ancora con voi ancora per 10 minuti, un quarto d'ora. E allora, se ci volete chiamare, il numero è lo 02345 2656. Se invece siete curiosi, volete sapere un po' più anche delle puntate precedenti, ricordatevi di consultare il sito radioalma.eu. E allora,
e soprattutto, se volete raccontarci le vostre piccole invenzioni, chiamateci.
Certo, perché... certo, oppure scriveteci.
Perché non si sa mai, può darsi che una piccola invenzione può diventare famosa.
Esatto, tipo cos'è che la scommettiamo che, però quelli a volte ci facevano, sì, presentavano delle piccole invenzioni, no? Non c'era quella, vabbè. Sì. Comunque, se ci volete scrivere, sono colori.anima@gmail.com. E allora, appunto, il tema è quello delle invenzioni. In studio in regia c'è Cristina e sì, io, appunto, ad animare, vediamo
come sempre.
Allora,
vediamo un po',
se donne,
fossi,
cosa
se
mi
tu
dici?
Fossi un'inventrice,
sì,
e se avessi una piccola invenzione da far conoscere al mondo, oltre che a chiamare Radio Alma per
giustamente
raccontare, che cosa faresti?
Chiederei a qualcuno che me la possa finanziare.
E come lo cercheresti questo qualcuno?
Su Google.
Su Google. Bene, questo mi sembra un passaggio intelligente. E quindi andresti su Google e scriveresti... Che scriveresti?
No, cercherei sicuramente delle aziende nel settore, delle aziende, delle imprese che potrebbero...
stesso settore, per esempio, se è inventato...
Nel stesso settore, oppure se sono delle imprese che comunque so che è interessata a finanziare uno, fa un progetto, okay, scientifico o l'altro.
Ok, però in effetti andando su Google puoi trovare anche delle informazioni più interessanti, perché
sì,
esiste un'associazione che si chiama Associazione Italiana Donne Inventrici e Innovatrici, ITWIN, che è un'associazione che ha proprio come scopo quello di aiutare le giovani inventrici e innovatrici a farsi conoscere, di favorire lo scambio di informazioni tra gli inventori, lo scambio di progetti e di aiutare anche nella ricerca dei fondi per finanziare anche per il procedimento dei brevetti.
Mm-hmm.
Quindi questa associazione si occupa, insomma, fornisce molte informazioni e anche fa dei concorsi, fornisce dei premi, che poi sono anche dei premi a livello europeo. E per esempio sul sito di questa ITWIN, che è itwin.it, semplicissimo.
IT scritto come?
IT.
IT, ok, no, perché magari poteva essere in un'altra lingua, IT, in inglese.
No, IT significa Italian.
Ok.
E WIN significa Women, e poi inventrici e innovatrici.
Ok.
Allora, su questo sito molto interessante si trovano alcune donne, per esempio alcune donne del sud d'Italia.
Andiamo al sud adesso.
Per esempio, sai che cosa sono i batteri probiotici?
Batteri probiotici? Quelli di yogurt.
Esattamente.
L'hai visto anche tu, la frutta.
Eh?
La frutta conservata nello yogurt.
No.
Allora, quella te la dico io dopo.
Va bene. No, adesso io ti parlo dei batteri probiotici, perché c'è una certa Paola La Vermicocca, che è una microbiologa dell'Istituto ISPA di Bari, CNR, Centro Nazionale per le Ricerche, sì, di Bari, che lavora da tanti anni come ricercatrice nel settore di questi batteri probiotici, ed è riuscita a realizzare alcuni prodotti vegetali che sono un'assoluta novità per il mercato nazionale e mondiale, e quindi questo progetto è stato presentato e finanziato da Copaim, che è un'azienda che si occuperà poi di metterlo sul mercato e di farlo diventare insomma il più conosciuto possibile. In realtà queste ricerche sui batteri probiotici sono molto interessanti, perché che cosa sono i probiotici? Vediamo se lo sai.
Allora, sono dei batteri che sono contenuti nello yogurt, solo questo so.
Senza sbirciare però.
Ma no, non sto sbirciando, è che l'unica cosa che sapevo era questa.
Sono contenuti nello yogurt, ma che cosa sono? Sono degli organismi vivi.
Sì.
Che somministrati in quantità adeguata nel nostro corpo, cioè nell'organismo ospite,
sì,
apportano un beneficio salutare. Quindi quando noi mangiamo gli yogurt, inseriamo nel nostro corpo dei batteri vivi che si divertono a farci stare meglio.
Ecco, giustamente, no?
Ecco, allora, questa ricerca, gli effetti benefici dei probiotici sono molteplici, per esempio per curare l'intolleranza al lattosio, per aumentare la funzione immunitaria, contro l'obesità, problemi riguardanti l'intestino, eccetera.
Sì.
Quindi per citare, insomma, questa Paola La Vermicocca è stata premiata nel 2010 da ITWIN, quindi rappresentante delle inventrici del Sud Italia.
Tra l'altro, quello che io sapevo era che è stato grazie a un articolo di giornale l'idea di conservare le verdure con i batteri dello yogurt che ha suscitato l'interesse, e ha così appunto fatto il progetto. È stato grazie a un articolo di giornale che qualcuno si è interessato e quindi ha finanziato questo
progetto.
Esatto,
quindi
esatto.
Non bisogna nascondere le proprie idee, i propri progetti, bisogna farli conoscere.
Esatto, cioè per esempio adesso stiamo parlando di un'inventrice americana, non italiana, ma sai chi ha inventato la lavastoviglie?
Credo un'italiana, una americana.
Esatto, una donna, una nobile, una borghese americana, che all'inizio del Novecento si era stufata letteralmente, perché la sua servitù gli rompeva ogni volta i bicchieri i suoi bicchieri e i suoi servizi,
i piatti.
Esatto. E quindi ha detto: basta veramente.
E ha detto: adesso inventarmi
qualcosa. E ha inventato la lavastoviglie. Esatto, dopo che la servitù. Non lo so, solo che dopo sicuramente qualcuno. Però l'idea
sì,
è stata la sua. Proprio perché la servitù gli rompeva tutti i suoi bei servizi.
Ma lo sai che anche i busti ortopedici sono un'invenzione che viene dall'America, ma di un'italiana?
Vedi, tutti lì sono.
È una certa Paolina Verdeux. Questo nome mi sembra un po' francese, però, che nel 1829 ha ottenuto un brevetto per i busti ortopedici ed è menzionata nel...
Ma in ogni caso, insomma, tra l'altro le donne non fanno solo invenzioni da donne. Parlo di un'altra americana, e non è italiana, che ha inventato i gilet antiproiettile. È stata una donna che l'ha inventato. Esatto, quindi tutti i poliziotti che vanno in giro con i gilet antiproiettile, è stata una donna che l'ha inventato.
Guarda.
Ecco, non italiana, ma una donna.
Comunque, questa signora che ha inventato i busti ortopedici, se volete saperne di più potete trovare le informazioni nel libro di Vittorio Marchis, che ha scritto un volume dal titolo 150 anni di invenzioni italiane.
Esatto, infatti quello anche io volevo consigliarvelo vivamente, nelle edizioni Codice, edito nel 2011, esatto, sì. E tra l'altro fa vedere proprio tutta un'altra, un'Italia, un'Italia diversa, con gli occhi appunto di, con gli occhi delle invenzioni, degli inventori appunto diversi, ecco.
E poi non ha si è questo Vittorio Marchis, docente di storia della tecnologia, dell'industria italiana e della cultura materiale al Politecnico di Torino, si è cimentato ad andare a cercare gli 150 invenzioni, dunque un'invenzione per ogni anno, a cercare degli inventori sconosciuti, quindi delle piccole invenzioni della vita quotidiana,
esatto,
non i grandi come Galileo e
esatto,
quelli
per esempio conosciuti. Per esempio, sai chi ha inventato, proprio in quel libro, sai chi ha inventato il... sai dove metti il rotolo della carta igienica, il portarotolo?
No.
È stato un italiano inventare il portarotolo, cioè io dico proprio...
molto utile.
Sì, oppure la pompa della bicicletta, sai quella che però metti,
sì,
quella che metti,
quella che si
attacca alla bici. Esatto, un'altra volta un italiano è stato,
hai visto, però è vero che siamo inventori.
Che popolo, eh?
Che popolo.
Ma comunque prima citavi il fatto della difficoltà anche dei finanziamenti, effettivamente è questo il problema. E tra l'altro appunto leggevo che insomma il problema, fino a pochi anni fa la ricerca italiana aveva contatti scarsi o poco proficui con il mondo industriale,
sì,
e quindi diceva questo poteva essere anche una delle cause del fatto che poi insomma non erano, insomma le invenzioni italiane dovevano poi volare all'estero e non potevano essere finanziate. Nell'articolo di Diana Bracco e Emma Marcegaglia, Diana Bracco, vicepresidente della Confindustria per la ricerca e l'innovazione, ha detto che appunto probabilmente col fatto della globalizzazione e della crisi economica forse stanno cambiando le cose e quindi le imprese italiane hanno ormai chiara l'importanza dell'innovazione.
Sì, la ricerca è fondamentale per le imprese, per essere competitive sul mercato economico.
Sì, sì, esatto. E quindi, insomma, speriamo.
Speriamo che le cose vadano meglio.
Infatti.
Comunque la più parte degli inventori, delle inventrici italiane contemporanee, che sono state premiate da ITWIN nel 2011, sono delle donne che vivono negli Stati Uniti.
Certo.
Di origini italiane, che sono italiane, però si trasferiscono all'estero per studiare, per lavorare, per poter vivere di questa inventività.
Esatto.
Come per esempio Maria Grazia Clemente, che è una gastroenterologa a Baltimora, è stata premiata come migliore inventrice per una tecnica diagnostica innovativa per la malattia celiaca.
Mm-hmm.
E ce ne sono tante altre, per esempio Daniela Ducato, che invece si occupa di edilizia, è stata premiata come migliore innovatrice per aver ideato dei materiali realizzati con eccedenze e surplus di pastorizia, agricoltura, apicoltura. Quindi utilizzando dei materiali di scarto ha creato dei nuovi materiali per l'edilizia, assolutamente bioecologici.
Esatto. E tra l'altro appunto parlando di bioecologici e di altri tipi di invenzioni, è proprio italiana l'invenzione dei teli biogradabili creati dal CNR di Pozzuoli utilizzando delle bucce di pomodori, dei pomodori che tra l'altro hanno successo in Oriente, in particolare in Cina, ma a quanto pare da noi no, a quanto pare.
E a che servono?
E sono appunto dei teli biodegradabili che si mettono sopra nelle serre.
Ah, e che si sciolgono.
Sì, a quanto pare.
Probabilmente.
Sì, so, sicuramente c'è un mio amico, come dire, un mio amico che lavora nel campo dell'industria, che è un rappresentante, che è rappresentante di questi teli biogradabili. Comunque mi diceva che
si vendono di
in quest'ultimo, no, in quest'ultimo anno in realtà si vendono anche in Italia.
Mm.
Ma vediamo.
C'è anche un altro elemento importante. Le donne sono nella ricerca anche nella ricerca, come dire, tecnica, nella fisica, negli ambiti più tecnici che per tradizione sono sempre stati dedicati agli uomini. E a Bruxelles, 8 e 9 novembre 2011, quindi domani e dopodomani, c'è una mostra che sarà accolta al Consiglio Europeo. Ed è una mostra di Elisabetta Durante, una giornalista scientifica che fa parte appunto di ITWIN, che ha creato questa mostra sulle allora la donna si chiama Donne alla guida della più grande macchina mai costruita dall'uomo, e questa grande macchina costruita dall'uomo è LHC. Che chissà cosa sarà mai questo LHC,
che
è un collisore di adroni.
Ne so quanto prima.
Allora, siamo un po' nella... Si tratta di un acceleratore di particelle che è stato creato al CERN di Ginevra e che serve per fare delle ricerche sperimentali che poi sono utilizzate in tantissimi ambiti, dalla tecnologia alla medicina, all'energia. E ci sono tantissime donne. Su internet si può guardare un po' una parte di questa mostra fotografica, è molto interessante perché ci sono tutte queste donne ricercatrici, queste inventrici italiane, anche molto giovani. La maggior parte di queste ragazze sono tutte di 29, 28, ragazze molto giovani che
hanno testa.
Sì, molto.
Esatto.
Quindi andate su www.ba.infn.it.
E allora per ricordare altri appuntamenti, non abbiamo fatto in tempo a parlare di un'altra invenzione che è quella di Camillo Olivetti, e quindi della famosa macchina da scrivere di Camillo Olivetti. Ci sono due spettacoli che sono assolutamente da non perdere, ma proprio assolutamente, di Laura Curino con la regia di Gabriele Vacis. E sono appunto su Camillo Olivetti, dice sono fantastiche, perché allora il primo sono a Grenoble, in realtà sono un po' distanti da qua, però uno è a Grenoble, sì, il venerdì 19 novembre alle 19:30 al Théâtre des Poches, e c'è altro, c'è anche il sabato 20 novembre alle 17 alla Chapelle Sainte-Marie d'Onneau au Musée d'Aufnois, sempre a Grenoble. L'entrata è gratuita, potete andare a visitare il sito dell'Istituto Italiano di Cultura di Lione, oppure ancora per chi si trova in Italia il 17 di novembre alle ore 21 Laura Curino sarà a Piacenza al Teatro Comunale dei Filodrammatici, raccontando questa incredibile storia dell'Olivetti, che diciamo un po' così concludiamo, la prima macchina, la introduce così Laura Curino, la prima macchina da scrivere Olivetti è la M1, data di nascita anno 1911. Più difficile stabilire il mese, impossibile stabilire il giorno. Luogo di nascita? Esposizione Universale di Torino. Lo stand dell'Olivetti all'Esposizione Universale di Torino del 1911 fu un'installazione di body art. Molti anni dopo gli artisti newyorkesi avrebbero esposto il corpo in azione nello spazio come opera d'arte. Camillo espose i suoi operai che lavoravano per finire la M1 e la finirono. Quindi durante l'esposizione universale, che durava dei mesi a quel tempo, loro fecero questa esposizione di body art e con gli operai che finivano l'Olivetti.
La costruzione dell'Olivetti.
Esatto, e insomma poi ci sono tante altre invenzioni sicuramente da ricordare, anche quella anche Rita Levi-Montalcini con il fattore di crescita nervoso, un'altra donna, e basta.
22h.
E allora vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima volta, dalle 21 alle 22 su Radio Alma, i
109.
Colori dell'anima.
101.9.
E allora
e vi diamo appuntamento sul nostro sito radioalma.eu.
Esatto, buona serata a tutti da Monica
e Cristina.
Ciao,
ciao a tutti.